In nome dei figli. In collaborazione con l'associazione Figli per Sempre.
Buonasera, bentrovati. 19:37 minuti primi, bentrovati a questa seconda puntata di questo secondo ciclo del programma In nome dei figli. Innanzitutto saluto subito i miei ospiti che sono presenti in studio questa sera. Saluto l'avvocato Marcantonio De Giuseppe. Buonasera, bentrovato.
Buonasera a tutti.
E poi saluto Paolo e Massimo del direttivo dell'associazione Figli per Sempre. Buonasera, bentrovati.
Buonasera.
Buonasera a te.
Allora, per chi per la prima volta, concedetemi, faccio una breve introduzione, per chi per la prima volta stesse ascoltando questo programma, vogliamo ricordare che parliamo di un tema molto delicato, parliamo di separazioni e lo facciamo per denunciare quello che è un fenomeno molto complesso e molto traumatizzante per tutti coloro che ne sono coinvolti, e cioè parliamo di alienazione parentale, quando c'è uno o più figli vengono manipolati e da un genitore al punto tale che i figli stessi non vogliono più alcun rapporto con l'altro genitore. Abbiamo parlato di questo tema nel corso delle puntate precedenti a questa, e oggi però vogliamo raccontarvi di un altro fenomeno altrettanto grave e drammatico che è correlato a questo abuso, e cioè parleremo di sottrazioni internazionali. Lo faremo con l'avvocato Marcantonio De Giuseppe, giovane avvocato di Merano. Mi perdoni, mi viene da dire giovane, poi chissà che lunga esperienza ha, però insomma il suo aspetto tradisce la giovane età, ma voglio dire, siamo sicuri che la competenza è inversamente proporzionale. E poi parleremo con il dottor Fabio Nestola, vi introdurremo con il prossimo intervento la professionalità di questo dottore e l'esperienza che vanta. Chiedo però prima a Paolo del direttivo, appunto Figli per Sempre, se può, poi ci introdurrai un po' questo tema che tratteremo oggi nello specifico, però ti vogliamo anche chiedere com'è andato il convegno che, come dire, con grande piacere abbiamo voluto introdurre due settimane fa proprio all'interno di questo programma.
Il convegno è andato molto bene, abbiamo avuto numerosi partecipanti sia a Trento che a Bolzano, abbiamo visto anche dagli interventi che sono stati fatti dagli ospiti del convegno e dal pubblico che l'interesse per la tematica, che era l'affido materialmente condiviso, era molto alto, e possiamo dire di aver ottenuto in parte lo scopo che ci proponevamo, perché dal modo come si è sviluppato il dibattito abbiamo capito che forse un protocollo come quello di Perugia si potrebbe sottoscrivere anche a Trento, se riusciremo ad avere, diciamo, i contatti giusti con gli avvocati del foro di Trento o del foro di Bolzano, perché in ambedue le sedi si potrebbe arrivare a una soluzione come quella che è stata applicata con successo a Perugia. L'avvocato Pillon ha avuto un notevole successo personale sui suoi colleghi, che hanno apprezzato la sua competenza e la lunga storia che ha raccontato di impegno nel settore delle separazioni.
Bene, questo mi fa molto piacere, perché in fondo questo è lo scopo, no, della vostra associazione, quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, ma anche, come dire, gli addetti ai lavori e tutte le figure professionali che ruotano attorno ad una separazione molto conflittuale. Il convegno era organizzato, diciamo, era aperto ovviamente a tutte le persone che volevano partecipare, però insomma avevate soprattutto avvocati, immagino, che hanno partecipato a questo convegno e che hanno, come dire, imparato nuove modalità e nuove procedure per gestire appunto una separazione molto conflittuale, ma soprattutto per applicare questa famosa legge sull'affido condiviso. E quindi mi stai dicendo che gli avvocati che hanno assistito a queste relazioni di questi professionisti che giornalmente applicano questa legge hanno risposto bene, questo è quello che mi stai dicendo, hanno recepito con piacere queste nuove modalità?
Sì, noi facciamo questo tipo di eventi da alcuni anni, abbiamo cominciato già nel 2010, e vedendo di anno in anno abbiamo visto crescere l'interesse, nel senso che la prima volta che abbiamo parlato di questi problemi la platea sostanzialmente era poco recettiva, o comunque erano un po' molto cauti nell'esprimere le loro opinioni, mentre quest'ultima volta si è visto chiaramente che oramai il tema è ben conosciuto e anche affrontato con il giusto grado di decisione che ci deve essere in alcuni casi.
Bene, va bene. Allora, queste sono le notizie confortanti, insomma, dei tempi che cambiano, che c'è una presa di coscienza della gravità di questo tema. Voi, come sapete, i tempi radiofonici sono tiranni. Io avrei già una barra pubblicitaria da mandare e poi entreremo nel vivo del tema che abbiamo deciso di trattare nello specifico quest'oggi, e cioè parleremo di sottrazione internazionale. Chiedo quindi ai miei ospiti e ai nostri radioascoltatori un po' di pazienza e poi torniamo insieme con questo delicato tema. A tra poco.
In nome dei figli. In collaborazione con l'associazione Figli per Sempre.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Kenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people.
Dei figli. In collaborazione con l'associazione Figli per Sempre.
Eccoci qua, allora ancora insieme, sono le 19:48 minuti primi ed entriamo nel vivo della puntata con il tema che vi abbiamo anticipato in apertura. Parleremo di sottrazione internazionale. Moltissimi minori nel mondo sono vittime di sottrazione internazionale, vengono manipolati dal genitore che li porta all'estero ed indotti ad odiare il genitore assente in modo da rendere difficile il rimpatrio una volta che il rapitore venisse rintracciato dalle autorità. L'alienazione parentale è un gravissimo abuso psicologico e, se compiuta mediante una sottrazione internazionale, è punita dalla Convenzione dell'AIA. Parliamo di questo tema per capire in concreto che cosa succede nel nostro paese, ma non solo, e lo facciamo con il dottor Fabio Nestola, che in questo momento è in linea con noi. Oltre, naturalmente, invito i miei ospiti, e cioè l'avvocato Marcantonio De Giuseppe, a intervenire, oltre ai componenti del direttivo Figlio per Sempre, per entrare nel vivo di questo tema. Buonasera, dottor Nestola, e grazie di essere con noi questa sera.
Buonasera, grazie a voi.
Allora, io approfitto della sua competenza per fare un po' il quadro della situazione. Lei ha la possibilità soprattutto di avere dei dati estremamente aggiornati rispetto a questa situazione. Ci possiamo partire da dei numeri per farci un'idea della gravità di questo problema?
Sì, i dati sono aggiornati, ma purtroppo allo stesso tempo sono anche vecchi, perché il problema non si è spostato di un millimetro da quando iniziamo a studiare i contorni del fenomeno delle sottrazioni internazionali di minori. Quindi da 15 anni fa fino ad oggi il problema rimane identico. Il problema, le criticità rimangono identiche. I dati che ce li dà la conferenza dell'AIA, che ha nel 2000 ormai, quindi a 20 anni dal varo della convenzione dell'AIA, ha tirato le somme sulle percentuali di minori per tutti i paesi aderenti alla convenzione dell'AIA, tutti i paesi convenzionati, le percentuali di minori che rientrano nel paese dal quale sono stati sottratti ricorrendo appunto allo strumento convenzionale. I dati parlano di una media del 54%, quindi oltre la metà dei minori sottratti da un genitore e portati all'estero tramite la convenzione dell'AIA riescono a rientrare. Però il dato curioso è quello dell'Italia. Questa appunto la media è del 54%, ma noi siamo come Italia siamo un paese virtuoso, nel senso che siamo largamente al di sopra del 50% per quanto riguarda i minori che noi restituiamo al paese dal quale sono stati sottratti. C'è anche il genitore italiano che sottrae i figli verso l'Italia, mentre invece siamo molto meno virtuosi, molto meno capaci, molto meno solleciti nel riuscire a farsi restituire i minori. Siamo al 10%, significa che di 9 bambini su 10, invocando la convenzione dell'AIA, si perdono le tracce, non li rientrano avviene. No. E questi sono dei dati appunto riferiti al 2000, ma è purtroppo attualissimi anche nel 2017.
Quindi sono dati che parlano di un dramma. Lei giustamente, quando ci siamo sentiti questo pomeriggio, riferiva al fatto che a volte si pensa che il dramma sia dei genitori senza calcolare che invece il dramma è anche del minore che viene privato di una relazione fondamentale come quella di un genitore.
Soprattutto del minore, ma questo è un altro gap del nostro sistema giudiziario. Cioè il reato di sottrazione di persone incapaci, quindi anche di sottrazione di minore, 574, poi novellato, arricchito, diciamo così, con il 574 bis che sposta di poco i termini della questione. Comunque il bene tutelato è il diritto del genitore al quale il minore è sottratto. La cosa che continua a gridare vendetta ancora oggi, ancora nel 2017 in questo paese, è che non sia il diritto del bene tutelato, non sia il diritto del minore a conservare i rapporti significativi e costanti con entrambi i genitori. Il diritto del minore che è stabilito dalla legge sull'affidamento condiviso, poi però sparisce al momento della sottrazione del bambino portato all'estero.
Una legge
il diritto è solo quello del minore.
Avvocato, vedo che qui abbiamo in studio abbiamo anche un avvocato, l'avvocato Marcantonio De Giuseppe di Merano, che tra l'altro è molto attivo per quel che riguarda questo tipo di abuso, e siamo curiosi di sapere la sua opinione, avvocato.
Buonasera, dottor Nestola.
Buonasera.
Lei quando parlava dei casi di sottrazione attiva, che sono poi quelli quando un genitore di uno stato estero abbandona e fugge in un altro stato, porta con sé i figli, giusto? Questi sono i casi di sottrazione attiva, e lei ci sta dicendo che solamente nel 10% dei casi il genitore italiano che è stato vittima della sottrazione è riuscito a fare in modo che i propri figli tornassero in Italia.
Certo, attivando lo strumento convenzionale, attivando l'AIA, poi ci sono anche altri strumenti.
Quindi lei sta parlando solo della convenzione dell'AIA e degli stati aderenti alla convenzione dell'AIA, giusto?
Sì, esatto.
E invece per quanto riguarda i casi di sottrazione avvenuti in stati al di fuori dell'AIA,
ma la situazione è ancora più drammatica, perché poi entrano in conflitto il diritto del diritto italiano con il diritto del paese verso il quale il minore è stato sottratto. E lì non esistendo se lo strumento convenzionale è così debole laddove un paese lo abbia fatto proprio, lo abbia ratificato, figuriamoci come può essere ancora più macroscopicamente difficile la difficoltà che incontra il genitore italiano in un paese dove non esistono strumenti convenzionali.
Quindi al di fuori dell'AIA la percentuale è ancora più bassa?
Sicuramente sì, però ecco, volevo approfittare della sua presenza, della presenza del legale, per mettere all'attenzione di chi ci ascolta un altro fatto di una grande rilevanza, di una grande gravità, di una grande miopia, se vogliamo, del legislatore. L'articolo che sanziona la sottrazione appunto in Italia è un reato minore, è un reato degno di sanzioni blande, di prevenzioni nulle. Non viene volutamente attivato il reato di sequestro di 605 bis, ma sono anni che lo invochiamo e non viene attivato, ma non per riempire le prigioni italiane di genitori, non è quello, non vuole, non deve essere quello l'obiettivo deve essere quello di creare il deterrente. con il reato di sequestro di persona il magistrato inquirente ha degli strumenti, avrebbe, dobbiamo usare il condizionale, avrebbe, qualora esistesse, degli strumenti per rintracciare immediatamente il minore, strumenti che invece con il massimo edittale del 574 bis il magistrato non può avere, disporre le intercettazioni ad esempio telefoniche ed ambientali, la tracciabilità della moneta elettronica, sapere dove e per quale destinazione vengono acquistati dei biglietti aerei piuttosto che biglietti treno, tutte queste
intercettazioni telefoniche, il controllo delle carte di credito, delle mail, questo è possibile solo per il 605 codice penale, che praticamente relativo al sequestro di minori, invece per il 574 bis, che sarebbe il reato di sottrazione internazionale di minori, questi strumenti non sono a disposizione da parte degli agenti che fanno le investigazioni. Infatti un mio primo consiglio sarebbe sempre quello di, se andiamo a fare una denuncia, di farla per il 605, perché anche per il 605 è possibile ottenere un mandato di arresto internazionale, come lo è stato per il caso di quella bambina che si chiama Emma, che è stato seguito anche dalle Iene, dove praticamente il genitore siriano è fuggito con la figlia in Siria. Praticamente poi cosa ha fatto la moglie? Ha fatto la denuncia per il 605 e anche per il 574, quindi per ambedue i reati. Il tribunale ha emesso un mandato di cattura internazionale, la Turchia poi l'ha beccato, l'ha fermato, il cittadino siriano poi è stato estradato, portato in Italia, dove è stato poi condannato anche a 10 anni di reclusione. E poi anche questa madre è stata anche fortunata, che perché dopo 6 anni è riuscita di nuovo a riabbracciare sua figlia.
Sì, conosco il caso, la signora Alice Rossini, come no?
Quindi qui è stato sicuramente efficace il 605, perché senza di
certo,
quello...
Certo, però anche questo è un problema solo esclusivamente italiano. In altri paesi non c'è questa rassegnazione ad un reato blando, anzi negli Stati Uniti sappiamo perfettamente che è un reato federale. Cioè della sottrazione, del child kidnapping negli Stati Uniti non se ne occupa lo sceriffo dell'Alabama, ma se ne occupa l'FBI. Quindi la soglia di attenzione, la soglia di gravità e gli strumenti attivati sono enormemente superiori a quelli che può gestire il magistrato italiano.
Quindi il dottor Nestola ci sta dicendo che è forse il tema che in qualche modo è il senso anche della nostra trasmissione, che spesso è un problema culturale, cioè è un reato che viene sottovalutato questo.
Vorrei fare ancora una domanda al
Prego.
Dottor Nestola. Ma lei come se lo spiega questa percentuale così bassa dello Stato italiano di riuscire solo nel 10% dei casi a riportare i bambini e i figli in Italia?
Perché beh, l'esperienza ti insegna che l'elemento debole, sì, dicevo, l'esperienza, la casistica che abbiamo ci insegna che l'elemento debole è l'articolo 13 della Convenzione dell'AIA.
Sì.
L'articolo 13 recita che è possibile negare il rientro del minore nel paese dal quale è stato illecitamente sottratto qualora in quel paese sussistano motivi pregiudizievoli per il bambino. Pregiudizievoli in giuridichese esista un pericolo nel minore.
Esatto.
Però ripeto, l'elemento debole qual è che la convenzione dell'AIA, l'articolo 13 non chiede di specificare quali siano o di motivare o di dettagliare quali siano questi elementi pregiudizievoli, ragione per la quale l'articolo 13 è sicuramente quello più frequentemente invocato per aggirare lo strumento convenzionale, per aggirare il rientro del minore.
Però nel nostro caso questo articolo 13 verrebbe invocato dai tribunali degli altri stati.
Certo,
che
certo.
Impediscono il ritorno dei bambini in Italia.
Certo. Quando viene deciso, quando viene stabilito il rientro del minore nel proprio contesto abituale, quindi l'Italia dal quale è stato sottratto, lo Stato estero invoca l'articolo 13 i motivi pregiudizievoli. Ci sono dei motivi oggettivi. Se per esempio, ha citato 2 secondi fa la Siria, se il bambino dovesse rientrare in Siria dove c'è la guerra civile, dove ci sono i carri armati in strada, lì oggettivamente c'è una situazione di pericolo. Però nella maggior parte dei casi la situazione di pericolo è solo nella mente del genitore, che mette in atto dei comportamenti, delle dinamiche ostative per impedire il rientro del minore nella famiglia dalla quale l'ha portato via.
Visto che parliamo di decisioni assunte da tribunali di altri stati, volevo fare riferimento al regolamento comunitario numero 2201 del 2003,
a Bruxelles 2B.
Prevede delle norme aggiuntive rispetto alla convenzione dell'AIA, in particolare è prevista una procedura aggiuntiva che viene detta, denominata di riesame, e in sostanza praticamente cosa ci dice il regolamento comunitario? Che ad esempio se un tribunale di un altro Stato respinge la domanda di ritorno, il genitore richiedente potrebbe rivolgersi ancora al tribunale italiano per far riesaminare questa decisione del tribunale di un altro Stato. E in quel caso l'ultima parola, stando a quello che dice il regolamento, spetterebbe al giudice italiano. Ma io mi chiedo, ma questo strumento viene adoperato in pratica? Lei è...
No, in pratica, allora, Bruxelles 2, il regolamento comunitario Bruxelles 2 è avuto vita breve, è stato immediatamente novellato nella Bruxelles 2 bis. E l'elemento nuovo che introduce è l'impossibilità di incardinare un nuovo procedimento nello Stato estero. Cioè, quello che fa fede è il provvedimento, l'ultimo provvedimento emesso. Se esiste un provvedimento dello Stato italiano, il giudice del paese verso il quale il minore è sottratto, mettiamo il caso Italia-Francia, qualora il genitore chieda la separazione in Francia, l'affido esclusivo a sé del bambino sottratto in Italia, il giudice non può proprio aprire il provvedimento, il procedimento deve limitarsi ad eseguire il provvedimento già esistente in Italia. Anche qui abbiamo una debolezza, è data da due aspetti. Uno è la cronica lungaggine dei tribunali italiani. Siamo perdenti sul tempo sulla velocità dei tribunali, siamo perdenti di fronte a qualsiasi altro tribunale, stiamo parlando di Comunità Europea ancora di più. E poi c'è l'altro elemento dell'inganno, cioè le associazioni internazionali si possono mettere in atto, facciamo tre macro gruppi secondo tre modalità, da parte del genitore che ha perso l'affido, da parte del genitore affidatario e in assenza di dispositivo giuridico. Il genitore che ha perso l'affido è anche abbastanza logico, il genitore che non ha l'affido in tribunale, se si fa la giustizia fai da te, insomma prende il minore e se lo porta illecitamente all'estero. È strano anche da parte del genitore che ha, mi passo il termine, vinto in tribunale, il genitore che ha ottenuto l'affidamento o perlomeno la collocazione del minore. Che motivo avrebbe il genitore che ha vinto? Beh, spesso decide di trasferirsi nel proprio paese d'origine per la maggiore possibilità di trovare lavoro, per la facilità della lingua e per poter godere della rete familiare di supporto nella gestione del minore. Il terzo, più frequente e più grave e più imprevedibile dei tipi di sottrazione internazionale è in assenza di dispositivo giuridico, cioè uno dei due genitori matura la decisione di tornare nel proprio paese d'origine, di andare all'estero, di separarsi, tiene all'oscuro l'altro genitore e va all'estero secondo una procedura consolidata, magari danno precedenza due anni prima o tre anni prima e usavano passare due mesi di vacanze nel paese d'origine della mamma, stiamo facendo un esempio, e godono addirittura della complicità, chiamiamola così, del genitore a quale poi il minore sarà sottratto nel fare i visti per il passaporto, nell'acquistare i biglietti. Poi una volta arrivati nel paese di destinazione parte il telegramma: quest'anno non venire a prenderci, chiedono la separazione, non sono più. In questo caso il procedimento incardinato nel paese estero non ha possibilità di essere superato in velocità dal procedimento incardinato presso il Tribunale italiano. Siamo sempre perdenti sotto questo punto di vista. Le lungaggini croniche, insomma, della giustizia italiana non le scopriamo oggi, non solo per questo, per il civile, per il penale, per mille aspetti. Però quando parliamo di minori, i tempi dell'infanzia non sono compatibili con i tempi della giustizia.
Va bene, allora devo dire che siamo entrati nel vivo di questo tema, lo abbiamo fatto anche, come dire, da un punto di vista prettamente tecnico, quindi forse un po' più complicato da seguire. Ci siamo fatti un'idea che le problematicità attorno a questo tema sono davvero molto grandi e si vive anche un certo senso di impotenza, almeno io perlomeno che vi ascolto, voi immagino che sia così anche per voi in alcune situazioni in virtù appunto dei dati e delle informazioni che ci avete dato fino ad ora. Io sono costretta in questo momento a dare di nuovo linea alla pubblicità. Chiedo di nuovo a tutti voi un po' di pazienza e poi torniamo insieme e vi chiedo lo sforzo veramente di darci non più percentuali ma proprio numeri concreti, numeri, valori assoluti di quelli che sono, come dire, le persone che vivono questo dramma in questo momento, perlomeno i dati per quel che riguarda il nostro paese. Se potete restate in linea e poi ci sentiamo tra pochi minuti.
Con l'associazione Figli per Sempre.
20 e 10 minuti prima ancora insieme per parlare di sottrazione internazionale. Allora ringrazio ancora i miei ospiti in studio, Paolo Massimo e l'avvocato Marcantonio De Giuseppe, e in linea il dottor Fabio Nestola. Buonasera a tutti.
Buonasera.
Voi, e rientriamo in questo complicato argomento cercando di avere, come dire, un'immagine più concreta possibile di questo fenomeno. Allora le chiedevo se può darci proprio qualche dato: quante persone, quanti sono le persone, gli italiani, che ogni anno subiscono una sottrazione internazionale?
Allora, qui dobbiamo fare fede ai dati del MAE, del Ministero degli Esteri. Esiste un opuscolo cartaceo pubblicato periodicamente, ma è anche consultabile questo spazio online. Si parla di un numero che oscilla tra 200 e 250, alcuni anni 220, casi, però attenzione, il caso non coincide col numero dei minori, perché in alcuni casi vengono sottratti due o più bambini. Quindi il numero delle unità, diciamo, di bambini sottratti supera per forza di cose il numero dei minori. Un'altra cosa, questo non è non è che ogni anno poi i casi si esauriscano e si risolvono positivamente con il rientro dei minori, quindi i 200 che ci saranno a fine, presumibilmente ci saranno a fine 2017, vanno a sommarsi, certo, agli altrettanti casi dell'anno precedente e dell'anno precedente ancora, perché richiedono un lungo tempo per la soluzione. Ultimo aspetto da sottolineare, il numero scuro. C'è anche il numero scuro che è dato dalle sottrazioni concretizzate ma ancora non denunciate, quelle delle quali l'autorità giudiziaria non è a conoscenza. E questo perché? È normale che sia così. Il genitore al quale i minori sono sottratti tenta all'inizio le vie bonarie fra le parti, provando almeno a tentare di trattare con l'altra parte, dopodiché subentra la trattativa fra i rispettivi legali. Quando si arriva alla conclusione che ogni strada è impercorribile, allora si è costretti ad arrivare in tribunale. Però ad esempio anche un caso, una sottrazione di adesso, di fine settembre 2017, sì, probabilmente arriverà sul tavolo del tribunale nel 2018.
Allora, quindi questo è un aspetto importante, il tempo. Allora chiediamo all'avvocato Marco Antonio Di Giuseppe che consigli dà a chi, come dire, potenzialmente potrebbe subire un abuso così grave.
Ma magari spenderei due parole per quanto riguarda la prevenzione di questo fenomeno terribile, dove praticamente i bambini vengono scardinati dal loro contesto sociale, privati del rapporto con uno dei due genitori, e in più devono anche ambientarsi in un contesto totalmente nuovo, che è quello di un nuovo stato. Allora, per quanto riguarda dei consigli da dare per prevenire questo fenomeno, come primo consiglio, se è nell'aria che possa avvenire una sottrazione internazionale, sicuramente non dare l'assenso al rilascio del passaporto, sia per quanto riguarda i figli e anche per il genitore che potrebbe rendersi colpevole del reato di sottrazione. Invece se un passaporto c'è già, allora rivolgersi al tribunale per ottenere un provvedimento di divieto all'espatrio, che poi sarebbe anche raccomandabile far inserire nella lista frontiera dell'area Schengen, in modo tale che se un genitore effettivamente voglia fuggire dallo Stato italiano, che le autorità di polizia che lavorano alla dogana abbiano anche la possibilità di eventualmente fermarli. Poi ovviamente, se si ha il fondato motivo di ritenere che il genitore che fuga in uno stato dove è necessario il visto d'ingresso in quello stato lì, allora sarebbe opportuno rivolgersi anche alle autorità diplomatiche di quel paese in Italia per fare in modo che non venga concesso il visto. Poi sappiamo anche, proprio ne ho parlato qualche giorno fa con un operatore di polizia, il quale praticamente mi ha spiegato che questi soggetti che fuggono dall'Italia, portano via con sé i figli, si spostano prevalentemente via terra, oltrepassano il confine dell'Italia, entrano in Francia, passano la Francia, entrano in Spagna e poi attraverso la Gibilterra entrano in territori nordafricani.
Perché i controlli sono più
soft in Spagna, e ho sentito anche che spesso si avvalgono se sono padri, si avvalgono di persone femminili, in modo da far sembrare all'esterno che siano una famiglia compatta, questo per eludere i controlli, e quindi evitare questo tipo di fenomeni diventa molto difficile, anche perché sappiamo esattamente che nell'area Schengen alle dogane non fanno più i controlli come una volta, e quindi qui diventa importante, una volta che si ha conoscenza di un'avvenuta sottrazione, di muoversi rapidamente facendo subito una denuncia per i due reati di cui abbiamo parlato prima, quindi sequestro di minori e per la sottrazione internazionale di minori. E allo stesso tempo io mi rivolgerei anche subito all'autorità centrale che è istituita presso Dipartimento per la giustizia minorile a Roma, perché in base alla convenzione dell'AIA ogni Stato aderente alla convenzione dell'AIA ha una cosiddetta autorità centrale, che è il primo punto di riferimento in caso di sottrazione internazionale di minori. In questo caso ovviamente l'autorità centrale raccoglie tutte le informazioni, si rivolge poi allo Stato, all'altro Stato in cui sarebbe, detto anche Stato di rifugio, in cui si troverebbe il genitore sottrattore e il figlio, dove poi si cerca di localizzare il minore, eppure viene istruito un procedimento giudiziario dove praticamente poi il tribunale del luogo in cui si trova il minore poi dovrà decidere sulla domanda di rimpatrio. Quindi cosa fare? Subito denuncia penale.
Il tempo, quindi, sì. non perdere tempo.
Assolutamente no. E rivolgersi a questa autorità centrale e contestualmente instaurare anche un procedimento davanti ai tribunali locali per ottenere l'affidamento esclusivo oppure la sospensione della responsabilità genitoriale dell'altro genitore che è fuggito all'estero.
Certo, certamente. Massimo.
Ecco, io volevo appunto sottolineare questo aspetto, proprio non perdere tempo in trattative, in tentare di rabbonire il coniuge o il partner in fuga, perché nella stragrandissima maggioranza dei casi è completamente inutile. Quando uno ha preso una decisione di questo tipo, ben difficilmente ci ripensa e torna indietro, insomma, per tante ragioni che i tempi radiofonici non consentono di illustrare adeguatamente.
All'atto della denuncia sarebbe anche importante far inserire il nominativo del genitore sottrattore e dei figli sottratti, farli inserire nella banca dati della Polizia Internazionale, in modo che vengano subito avviate le ricerche anche a livello internazionale. Questo è un consiglio che mi sento di dare.
Va bene. Posso chiedere a voi che, come dire, quotidianamente, magari non quotidianamente, ma insomma con una certa frequenza vi dovete confrontare con questo dramma, di poterci raccontare delle storie concrete, delle storie che in particolare vi hanno colpito. Magari a lei, a dottor Nestola, chiedo una storia che è capitata a lei, che ha seguito lei, e all'avvocato Marco Antonio Di Giuseppe una storia che ha vissuto qui nel nostro territorio. Partiamo da lei, dottor Nestola.
Molto velocemente, una cosa eclatante: sono 5 sottrazioni internazionali di seguito della stessa mamma e danni dei stessi 3 figli. Il fatto è che
è possibile,
l'elemento curioso, definiamolo così per non dire altro, è quello che all'estero si sono sempre resi conto di queste sottrazioni, di questi viaggi illeciti, e hanno sempre risposto il padre dei minori chiamando il padre e riconsegnando i minori. Sto parlando di Londra, sto parlando dell'aeroporto di Heathrow, e ogni volta la signora che aveva illecitamente portato 3 figli lì è stata immediatamente fermata, con constatate le irregolarità e i bambini restituiti al padre per 4 volte di seguito. La quinta sottrazione è Londra ha cominciato, perché oltretutto poi lì c'è anche le corti inglesi forniscono anche il gratuito patrocinio per tutta questa serie di iniziative. C'è stato anche un costo, insomma, per le autorità inglesi per questo. Poi hanno cominciato a protestare per dire perché noi da Londra ci rendiamo sempre conto di questo illecito e in Italia sono tutti girati dall'altra parte, in Italia non se ne rende mai conto nessuno. Una piccola chicca, se vogliamo: una di queste volte, credo il terzo rimpatrio, non c'è nessuna difficoltà, a parte tutta la disponibilità a citare anche le generalità, lui è il signor Mauro Vacca da Dispoli, qui in provincia di Roma. Una di queste volte, rientrando, insomma, anche il costo dei biglietti è volato low cost, perché era diventata una cosa ogni 2 mesi,
dove
acquistare, certo, è volato low cost, ed è arrivato, non so per chi non conosce Roma, l'aeroporto di Ciampino, che è molto più piccolo rispetto a Roma Fiumicino, e è stato fermato dalla polizia per controllare, cioè un uomo con 3 bambini ne stava sospetto. Lui ha esibito la documentazione che aveva titolo per rientrare con i propri 3 figli, un maschietto e 2 femminucce, e le autorità aeroportuali lo hanno trattenuto in aeroporto in attesa che aprisse, è rientrato di notte, in attesa che riaprisse il consolato italiano a Londra il giorno successivo per verificare la genuinità di questi documenti. Il signore all'inizio si è un po' alterato. Dopodiché ha detto: caspita, siete bravi, fate bene ad essere scrupolosi, fate il vostro mestiere, ma caspita, fatelo anche quando lei va via. Mentre invece questo è un caso eclatante, per proprio certo. Dal punto di vista numerico, ecco.
Certo, certo, molto interessante questo esempio, molto, come dire, rappresentativo. Mentre lei, avvocato De Giuseppe, ha
allora,
una storia da raccontarci.
Cittadino italiano che sposa una cittadina inglese, vivono in Inghilterra dove risiedono abitualmente. Cittadino italiano fugge con i figli in Germania. Viene instaurato un procedimento ai sensi della Convenzione dell'AIA in Germania, ancora prima che viene emesso l'ordine di ritorno da parte del Tribunale germanico. Cittadino italiano con i suoi due figli cambia stato, non appena è sentore dell'arrivo di una sentenza sfavorevole. Cosa succede? Poi la madre riesce a vedere i figli in Francia senza alcun provvedimento di un tribunale francese, si prende i figli e se li riporta in Inghilterra. Quindi si è fra virgolette vendicata alla stessa maniera, senza l'intervento delle autorità francesi.
E l'esito è rimasto questo?
E poi i figli sono vivono attualmente ancora in Inghilterra.
Ho capito. Va bene, 8 e 27 minuti primi, vi ringrazio di queste storie. Noi diamo lo spazio alla regia ancora per il tempo di una canzone e poi ci ritroviamo tra poco per i saluti finali.
Radio Dolomiti.
I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave.
nome dei figli. In collaborazione con l'associazione Figli per Sempre.
20 e 27 minuti primi, abbiamo quasi concluso questa seconda puntata di questo secondo ciclo dedicato al tema delle separazioni. Sto per salutare i miei ospiti, ma lo facciamo con un auspicio, forse ricordando questo tema, o perlomeno l'impegno di continuare a parlare di questo tema di sottrazione internazionale, e magari con l'auspicio di creare nuovi momenti di incontro, di confronto e di sensibilizzazione. Ma do a te la parola, Paolo, per immaginare un progetto futuro su questo tema.
Sì, un'ipotesi potrebbe essere quella di fare un convegno o una conferenza a Trento e a Bolzano, come abbiamo fatto sugli altri argomenti negli anni scorsi, e approfondire la tematica sia dal punto di vista tecnico, giuridico, che anche soprattutto dal punto di vista di quali sono gli effetti sull'aspetto umano, perché ci sono comunque dei minori che subiscono una cosa che per loro deve essere molto traumatica.
Certo.
E un altro aspetto che secondo me andrebbe messo in evidenza e che forse viene passato sotto silenzio è che, mentre per trasferire un minore da Bolzano a Innsbruck bisogna comunque seguire una procedura, e chi lo fa senza autorizzazione è soggetto al complicato sistema di regole internazionali di cui ci ha parlato sia l'avvocato che il dottor Nestola, per i trasferimenti all'interno di un paese, che possono essere magari da Bolzano all'altro capo dell'Italia, in alcuni casi i giudici non dicono poi niente, cioè non si può attivare una procedura per obbligare al rientro il genitore che compie questa sottrazione interna. E questo dovrebbe far pensare, è un po' una falla del sistema giuridico secondo me, perché se è così grave passare il confine quando magari le due città sono vicine 100 chilometri, dovrebbe essere più grave allontanarsi di 1000 chilometri.
Questo è un tema molto interessante. Scusa, mi sono permessa questo commento, ma faccio riferimento anche a una considerazione che aveva fatto il dottor Nestola, che questo reato effettivamente in Italia è sottovalutato rispetto ad altri paesi, dove appunto in America l'FBI addirittura si muove se avviene un caso, della stessa gravità, solo che avviene oltreoceano. Dottor Nestola, vuole aggiungere qualcosa a questa riflessione?
Una cosa telegrafica, un'osservazione sacrosanta quella che ha appena fatto Paolo, perché poi il problema non riguarda solo barcare il confine, il problema va allargato ad interrompere i rapporti tra il figlio e uno dei genitori, quanti siano i chilometri frapposti, perché non è necessario mettere un confine, esistono altri strumenti. Io chiedo una frase per lasciare questa riflessione: il diritto prevalente, il superiore interesse del minore, è qualcosa che dovrebbe orientare l'intero diritto di famiglia. È un principio che sta lì, vola, aleggia nell'aria, però tradurlo in pratica è cosa assolutamente diversa. Quello che accade purtroppo anche all'interno delle aule dei nostri tribunali è che dietro il prevalente interesse del minore si nascondano interessi di tutti, ma veramente di tutti, tranne che del minore.
Certamente, anche se devo dire, io qui in questo momento di fronte a me ho un giovane avvocato che è molto sensibile a questo tema e che sicuramente mette al centro l'interesse dei minori. L'abbiamo detto più volte all'interno di questo programma, forse questa è la professionalità chiave all'interno di tutta questa all'interno di questo dramma, visto che è il primo professionista, il primo interlocutore fondamentale quando scoppiano questi drammi, per cui insomma siamo fiduciosi. Concludiamo con una riflessione, non voglio banalizzare un tema così importante, così delicato, però insomma anche voi dell'Associazione Figli per Sempre avete rilevato che forse qualche cambiamento c'è anche nell'opinione pubblica, ma anche nella categoria professionale degli avvocati, o no? Cosa dite?
Io direi di sì, sicuramente, comunque lavoriamo per questo, insomma.
Avvocato De Giuseppe?
Io trovo abbastanza deludente la percentuale bassa del 10% di ritorno in Italia.
Questo
dato viene da domandarmi se effettivamente abbiamo un peso politico basso a livello internazionale. Altrimenti...
Ma più che peso politico, parlerei di scarso peso specifico della diplomazia italiana. Oggi parlavamo al telefono, cioè se vogliamo riflettere sul caso Regeni, lì c'è la gravità la volontà di nascondere informazioni, di nascondere tutto, che si sta progredendo ormai da mesi. Purtroppo quando è un bambino che sta con la mamma all'estero non c'è la percezione della gravità, in fondo non è stato rapito, in fondo non è in pericolo di vita, in fondo nessuno chiede un riscatto, in fondo nessuno lo ucciderà, in fondo sta con la mamma, quindi è un problema blando.
Problema culturale, quindi anche, insomma.
Sicuramente sì.
Va bene, io vi ringrazio veramente per la generosità con la quale avete raccontato quello che è il vostro lavoro quotidiano, vi ringrazio, vi auguro una buona serata, grazie a dottor Fabio Nestola di essere stato con noi, grazie a Marco Antonio Di Giuseppe per il suo lavoro e grazie a Paolo e Massimo del direttivo Figli per Sempre. Ci sentiamo sempre di martedì 10 ottobre a partire dalle 19.30, parleremo di Paolo?
Parleremo del ruolo dei servizi sociali nella gestione dell'affido dei figli in caso di separazione.
Va bene, grazie a tutti voi della vostra attenzione, noi ci sentiamo presto sempre su queste frequenze. Buona serata.
Buonasera.